al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per una nuova puntata del nostro programma Al di là della notizia. Continuiamo con questa trasmissione, il nostro ciclo dedicato alle visite ad Elimina Apostolorum dei Vescovi della Chiesa che è in Italia. In questa settimana sono in Vaticano i presuli che arrivano proprio dalla regione ecclesiastica della Sardegna e con noi, siamo nella sede della Congregazione per il Culto Divino, c'è Sua Eccellenza Monsignor Ignazio Sanna, che è l'Arcivescovo di Oristano. Eccellenza, buongiorno, intanto grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie, buongiorno.
Ecco, io le chiedo subito come sta vivendo queste giornate a Roma, in Vaticano, lei che da pochi mesi, dal giugno del 2006, è proprio alla guida di questa diocesi ed è tornato, possiamo dire, nella sua regione, visto che lei è originario proprio della provincia di Nuoro.
Sì, sono tornato con piacere e anche con una certa emozione, perché ho vissuto qui 43 anni, ma sotto una responsabilità diversa, che era più in rapporto al mondo della cultura, nel senso che ho lavorato sempre nell'ambito dell'Università Lateranense. Ora ritorno con i miei confratelli nell'Episcopato per riannodare questo vincolo con il Santo Padre, quindi legare la Chiesa particolare con la Chiesa universale. Vedo che nei pellegrini c'è questa grande attesa di una risposta del Papa a un invito che gli verrà fatto per visitare la Sardegna. Pare che tutto il pellegrinaggio l'hanno vissuto con questa grande attesa e spero che non siano delusi in questa attesa. Sicuramente il presidente della Conferenza Episcopale Sarda, Monsignor Mani, farà l'invito formale e noi appoggeremo questo invito e vedremo come accoglierà questo invito il Santo Padre.
Mentre stiamo registrando, sono le 10:20 di questo giovedì 22 marzo, lei si sta preparando a uno dei momenti culminanti di questa visita, l'udienza privata con il Santo Padre. Ecco, vuole confidarci un po' quali sono le sensazioni e le emozioni che ha alla vigilia di questo incontro e magari anche quali sono alcuni dei temi che tratterà con il Santo Padre in questo breve colloquio?
Beh, in effetti io ho incontrato il Santo Padre già in altre occasioni, quando stavo qui a Roma e anche da Vescovo, quindi l'emozione è un po' mitigata come primo incontro personale con il Santo Padre. Più che altro vorrei esporre un po' alcune note particolari della situazione della arcidiocesi dove adesso lavoro. E sicuramente una preoccupazione che gli espongo è quella delle vocazioni sacerdotali, perché ho un clero di una certa età, un clero insufficiente per quelle che sono le necessità delle parrocchie, e si tratta di trovare una formula giusta per impostare una pastorale giovanile, una pastorale vocazionale. Questo è uno sicuramente dei problemi che ho più a cuore. Un altro problema che gli espongo, ma più che un problema è un'assicurazione di condivisione di una sua preoccupazione nella difesa di quei valori che lui ha definito non negoziabili, cioè il valore della vita, il valore della famiglia e il valore della libertà. E gli parlerò di un caso particolare che abbiamo noi nella mia diocesi. Io lo definisco un po' il caso Welby, il sardo a modo nostro, perché c'è un malato di SLA già da 9 anni che ha fatto la scommessa di vivere ancora, nonostante sia nelle situazioni che noi ben conosciamo. E nella Quaresima io ho lanciato una sottoscrizione in diocesi per raccogliere dei fondi in modo da poter acquistare un sintetizzatore vocale e permettere a questo signore qui di poter esprimere almeno due parole. La sofferenza enorme che hanno queste persone e non poter dire grazie a chi gli sta attorno giorno e notte e che lo accudisce con amore e con dedizione. E se riuscissimo a fargli dire grazie, penso che sarà una grande soddisfazione per tutti noi, anche per lui, e una dimostrazione che ci si può ancora oggi credere nel valore della vita e si può difenderlo anche con questi mezzi abbastanza accessibili al popolo.
Come sta andando questa sottoscrizione? Vuole darci qualche dettaglio in più?
In effetti l'ho lanciata l'11 marzo, in occasione del mio 40° di sacerdozio. L'accoglienza è stata veramente totale. Si sono subito informati qual è la modalità per raccogliere i fondi. Noi abbiamo messo a disposizione un numero di conto corrente postale e poi abbiamo mobilitato i parroci, le singole parrocchie faranno la raccolta loro, e poi c'è anche la possibilità per i privati, già arrivano, che mandino direttamente alla curia, e noi daremo resoconto nel settimanale diocesano l'Arborense e nel sito diocesano man mano che arrivano le offerte, in modo che ci sia la massima trasparenza, ci sia la compartecipazione e la corresponsabilità.
Siamo con Sua Eccellenza Monsignor Sanna, Arcivescovo di Oristano, in Vaticano per la visita dell'Imina Apostolorum dei Vescovi che arrivano dalla regione ecclesiastica della Sardegna. Monsignor Sanna, come lei ricordava poco fa, lei per molti anni è stato alla Pontificia Università Lateranense come docente di teologia. Proprio ieri il Papa, che è un teologo, ha parlato di teologia incontrando i docenti della Facoltà Teologica di Tubinga, dove lui stesso è stato docente negli anni 60. E ha ricordato che la teologia non deve essere una scienza per pochi, ma deve saper rispondere anche alle domande che l'umanità si pone e chiarire dunque i contenuti della verità. Ecco, c'è il rischio a volte che la teologia rimanga una scienza per pochi e non si coniughi con la pastorale, resti, come dire, una scienza astratta?
Ma io intanto, subito dopo che sono stato nominato vescovo, sono stato ricevuto in udienza dal Papa e gli ho detto: Santità, io scommetto di diventare vescovo rimanendo teologo. Finora ho fatto la vita da teologo, ora vorrei fare la teologia della vita e quindi vedere come realmente tutto il lavoro di ricerca, di insegnamento che ho fatto può essere adesso utilizzato per individuare metodi adatti per l'attività pastorale. Poi la mia materia, la materia che ho insegnato è antropologia teologica ed è proprio per natura in collegamento con i bisogni, con i problemi, con le esigenze della vita. Mi sono occupato della cosiddetta questione antropologica. Il Cardinal Ruini spesso e volentieri ritorna su questo problema, anche perché oggi ci rendiamo conto che chi è in discussione non è qualcosa di periferico, ma è la vera natura dell'uomo, la vera essenza dell'uomo che viene messa in discussione. E allora è importante far capire alle persone l'importanza della questione che è in gioco, e cioè salvare o non salvare l'umanità dell'uomo. E la Chiesa oggi è in prima fila in questa difesa, ripeto, della umanità dell'uomo, a prescindere anche da una impostazione o da un fondamento teologico, partendo da una esperienza umana e favorendo la collaborazione di tutti coloro che sono interessati a salvare la vita dell'uomo, la vita umana.
A questo proposito, lei poco fa ricordava che tra i temi del suo colloquio con il Papa c'è la difesa dei cosiddetti valori non negoziabili. Da questo punto di vista, la tutela della vita, la tutela della famiglia sono temi che stanno suscitando ormai da mesi in Italia un dibattito culturale, politico, spesso anche aspro. Com'è possibile, secondo lei, riuscire a dialogare tra credenti e non credenti, mantenendo la serenità, mantenendo il rispetto per le posizioni altrui, con una approccio costruttivo e non distruttivo?
Sì, io in effetti ho dato un'intervista al Corriere della Sera su questi temi, e in questa intervista mettevo in evidenza la necessità di un dialogo aperto e franco. E quando parlo di dialogo aperto e franco intendo che noi difendiamo la visione dell'uomo che abbiamo a partire dalla rivelazione, dalla teologia e dalla fede della Chiesa, e chi è il nostro interlocutore può presentare una sua visione. Vediamo quale di queste due visioni può essere più rispettosa della dignità della persona umana e quali punti di accordo si possono trovare. Indubbiamente io sottolineo questo fatto, il vero umano, ecco, la pienezza dell'umano, secondo la rivelazione cristiana, la si trova nella coppia uomo e donna. Questo ce lo dice la scrittura e su questo punto penso che dobbiamo essere chiari e precisi. Io ho utilizzato anche questa espressione, dicendo un uomo è un'addizione, non è una coppia, così come una donna è un'addizione. Noi rispettiamo e promuoviamo la coppia, ma la coppia è uomo e donna e la pienezza dell'umano sta appunto nella coppia. Quindi nel dialogo, nel confronto, devono essere rispettati dei principi sui quali noi non possiamo ovviamente deflettere.
Monsignor Sanna, mi rivolgo a lei adesso più come vescovo che come teologo. In questi mesi che ha trascorso alla guida dell'arcidiocesi di Oristano, si sono avviate delle collaborazioni con dei laici credenti della sua diocesi che in qualche modo aiutano la sua attività pastorale?
Ma io ho iniziato una che si può definire pastorale della cultura. Cultura però in senso come educazione alla libertà, non come erudizione o somma di notizie che magari allargano le nostre conoscenze ma ci lasciano le nostre schiavitù interiori, come educazione alla libertà. E allora ho visto che mancavano nella mia diocesi delle movimenti, per esempio il movimento dei laici, laureati cattolici, il movimento dei medici cattolici, il movimento anche dei giuristi. Sono delle professioni che vanno in qualche modo valorizzate. Così pure Oristano non è una grande città universitaria, però ha una piccola università a misura d'uomo, sono 1500 gli studenti e si prende contatto anche con i responsabili di queste strutture e si comincia a vedere come si possono unire le forze per lavorare insieme ed affrontare problemi che sono abbastanza comuni. Per esempio c'è un grande problema che hai sentito, quello del disagio giovanile, e qui occorre trovare forme di collaborazione anche con le istituzioni civili. Per fortuna abbiamo un ottimo rapporto col comune, con la provincia e cerchiamo di sensibilizzare chi ha la responsabilità anche dal punto di vista istituzionale a prendere sul serio questi problemi, in modo particolare del mondo dei giovani, far capire che i giovani sono una risorsa, non sono un problema. Oggi si parla tanto del problema dei giovani, occorre invece mettere in evidenza che sono una risorsa e allora occorre capire il loro linguaggio, capire le loro preoccupazioni e trovare il modo anche di interessarli per farli protagonisti del miglioramento del tipo di società nella quale noi viviamo. In questo momento c'ha una responsabilità particolare il movimento dei medici cattolici. I problemi della bioetica sono molto sentiti e noi abbiamo come presidente del movimento dell'Associazione dei Medici Cattolici un medico dell'ospedale di San Martino, di Oristano, la dottoressa Luciana Minnai, che partecipa adesso sabato prossimo a un convegno sul Tribunale del Malato, ma sulle decisioni di fine vita, e presenterà, siccome io non sono presente, presenterà un messaggio anche dell'arcivescovo su questo tema specifico. Ecco, il cristiano di fronte al problema dell'eutanasia, quale atteggiamento prendere per l'accompagnamento del morire cristiano.
In conclusione di questo incontro con l'arcivescovo di Oristano, Monsignor Ignazio Sanna, chiediamo proprio a Sua Eccellenza il significato un po' di questa visita dell'Imina Apostolorum che i vescovi della regione ecclesiastica della Sardegna stanno compiendo, che si inserisce nel cammino quaresimale della sua diocesi, Eccellenza. Ecco, tornando proprio ad Oristano, quali frutti si aspetta proprio per il cammino verso la Pasqua della sua diocesi da questa visita alle tombe degli apostoli?
Io direi che uno dei frutti che mi auguro possa venire da questa visita è un'apertura al senso della Chiesa universale. Spesso si dice che l'isola è chiusa in se stessa e non è aperta al mondo intero. Io vorrei che si respiri all'interno della diocesi questo senso di universalità. E la visita ad Limina ha anche questo profondo significato, legare e collegare la Chiesa particolare con la Chiesa universale, sentire che si è realmente cristiani del mondo e non cristiani di una sola parrocchia o di una sola diocesi. E quindi assumersi anche la responsabilità di tutti quei problemi di cui il Santo Padre continuamente parla, in modo che si senta realmente l'appartenenza proprio viva e dinamica di questa grande comunità, di questa grande famiglia che vive lo stesso ideale e che condivide le stesse preoccupazioni.
Grazie Monsignor Sanna, la ringraziamo per l'intervista che ci ha concesso e le auguriamo un buon proseguimento di questa visita ad Limina.
Grazie a voi, auguro anche a tutti una buona Pasqua.
Come avete sentito in questa intervista, l'arcivescovo di Oristano, Monsignor Sanna, ci ha parlato della sottoscrizione quaresimale da lui lanciata recentemente in diocesi per acquistare un sintetizzatore vocale da regalare a Carlo Marongiu, che vive a Narbolia e da 9 anni è costretto in un letto dalla sclerosi laterale amiotrofica. Don Ignazio Serra, direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, ci racconta come la diocesi ha reagito alla proposta del vescovo.
Ha reagito molto bene, possiamo dire che è stata una proposta veramente che ha colto nel segno, perché Carlo era conosciuto per il libro che ha scritto Pensieri di uno spaventapasseri e da 9 anni lui appunto è affetto da questa malattia, la SLA, che lo ha reso in questi ultimi anni impossibilitato a parlare. Insomma, una risposta corale per aiutare uno che nella sua vita ha aiutato sempre gli altri.
Anche le istituzioni civili hanno reagito positivamente, hanno accolto questo invito del vescovo?
Sì, anche nel suo paese, Narbolia è un piccolo centro a 17 chilometri da Oristano, 1700 abitanti, anche appunto il comune, il sindaco si sono subito mobilitati e hanno apprezzato moltissimo questo gesto di Monsignor Sanna per il suo 40° di ordinazione sacerdotale. Infatti a giorni ci sarà anche una partita di calcio e quanto verrà raccolto appunto sarà finalizzato per l'acquisto del sintetizzatore vocale.
Ecco, può dirci qualcosa di più su Carlo Marongiu, sulla sua famiglia? Il vescovo ci parlava in qualche modo di un caso che è simile a quello che ha scosso molto l'opinione pubblica, il caso Welby. Ecco, quali sono le similitudini, oltre al fatto che si tratta della stessa malattia, purtroppo, la sclerosi laterale amiotrofica?
Carlo è assistito dalla moglie Mirella e poi dai figli Ilaria e Damiano in un modo possiamo dire che veramente è una testimonianza per tutti, perché Carlo, nonostante questa situazione gravissima, l'impossibilità di comunicare e l'essere bloccato appunto al suo letto come uno spaventapasseri, appunto non si può muovere, comunque lui dimostra sempre e continuamente questo attaccamento forte alla vita che gli viene anche dalla sua robusta fede, certamente. E insomma, chiunque entra lì se ne rivà carico dentro. Infatti c'è, possiamo dire, veramente una processione di persone che vanno a trovarlo. Costituisce una lezione di vita proprio in maniera forte per tutti quelli che lo accostano. Soprattutto si respira un clima di serenità. Chi esce da lì non esce, possiamo dire, mamma mia che cosa ho visto, no, carico dentro, sa trasmettere questo e possiamo dire che tutta la sua famiglia appunto concorre a farlo stare davvero bene e è capace di trasmettere questo sentire, ecco, a tutti quelli che lo avvicinano.
Il sintetizzatore vocale, questa macchina che permette a Carlo Marongiu di esprimersi, di comunicare, è già arrivato a casa sua, è stato già utilizzato, non è vero?
È stato testato mercoledì 14, infatti lui ha potuto pronunciare il suo primo sì ed è stata una soddisfazione grande perché c'era attesa, c'era speranza appunto da parte della famiglia e finalmente Carlo ha incominciato appunto ad esprimere attraverso questa macchina e quindi attraverso le parole appunto quello che sempre ha cercato di comunicare così attraverso appunto gli occhi, lo sguardo e possiamo dire che tutti quelli che soffrono di questa malattia dovrebbero avere questo strumento. Costa, ma è bene che in questo caso scatti la gara della solidarietà, ecco, quello che sta avvenendo nella diocesi di Oristano, dove 85 parrocchie sono mobilitate in questo, ma diciamo che va al di là della parrocchia, è il minimo che possiamo fare per questo uomo che appunto ha voglia di vivere e ce lo vuole comunicare e la sua famiglia ce lo dice sempre e continuamente.
E ricordiamo anche che chiunque può contribuire ad aiutare Carlo spendendo la sua offerta tramite conto corrente postale al numero 11 34 0098 intestato a Curia Arcivescovile Oristano, causale Pro Carlo Marongiu. Per saperne di più comunque c'è il sito www.diocesioristano.it. Grazie a Don Ignazio Serra, che tra l'altro è curatore di questo sito. Grazie e buon proseguimento di giornata, Don Ignazio.
Grazie, appunto invitiamo tutti gli ascoltatori di visitare il sito e di lasciare un messaggio per Carlo. Altri l'hanno già fatto, aspettiamo anche i vostri. www.diocesioristano.it. Grazie, grazie a tutti voi.
E noi ringraziamo il direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali della diocesi di Oristano, Don Ignazio Serra, e chiudiamo qui questa puntata di Al di là della notizia di giovedì 22 marzo 2007. Un ringraziamento anche ad Alvaro D'Amico alla parte tecnica, Elena Colson e Maria Serena Tullio in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio con la Radio Vaticana in diretta.